redigio.it e la storia continua.
Piera ha 16 anni ed è una giovane operaia. Siamo nell'estate del 1943.
Lavoravo in tessitura nella Giulini Aratti e a 16 anni, quando ho incominciato, sono andata a conoscere un amico e in quel momento lì, chiacchierando, ho visto vicino a una ferrovia un gruppo di ragazzi. E curiosa sono andata vicino al gruppo. Sono andata vicino al gruppo e c'era gente che conoscevo. E allora il mio amico Arno mi ha detto: ma Piera, domani abbiamo bisogno di una ragazza, che dobbiamo fare una cosa. Ma domani io lavoro. E ma chiedi il permesso, che è una cosa importante. Io non sapendo, avendo 16 anni, però uscivo da una famiglia antifascista, perché il papà, per il sì e il no del 29, è stato licenziato dalla fabbrica Franco Tosi. E al giorno avanti ho chiesto il permesso senza dirlo ai miei genitori e sono andata, avevo 16 anni. E ho incontrato Mauro Venegoni, che non sapevo chi era, e siamo andati nei boschi della Franco Tosi. E sono andata quando sono arrivata con questo ometto piccolino, Mauro Venegoni era un ometto piccolino, e l'Arno, altre persone, insomma. Ho visto un gruppo di persone che c'era là e mi sono spaventata. Ed era il partito che cercava di metterci assieme, perché noi eravamo dissidenti.
Era estate.
Sì. E di lì hanno fatto l'accordo, c'erano dei miei compagni di Legnano che poi ho conosciuto bene, Brandazzi, Espenettore, Ernesto Matti, e hanno preso un accordo. E di lì ho continuato, ci trovavamo sempre nella casa di Noloschi, se lo posso dire, andavamo a fare le riunioni. E dopo ho cominciato a lavorare, ho fatto la responsabile delle fabbriche. Andavo a Milano a prendere la stampa, alla stazione venivano i miei compagni della Franco Tosi, me la portavano a casa mia, io facevo tutti i gruppetti e poi li portavo fabbrica per fabbrica. E la mia nonna abitava in via Massimo D'Azeglio, aveva su una casa lì. E lì ho conosciuto l'Arno e ho cominciato quella storia lì. Quando mia mamma e mio papà l'hanno saputa, sono venuti bianchi di capelli, ma ormai era tardi, perché in casa c'era tutta la gente.
Piera è amica di Arno Covini, lo conosce già da tempo e di lui si fida. Arno diventerà uno dei comandanti della 101esima Brigata Garibaldi SAP, legata alle fabbriche. Durante quella prima riunione, Piera conosce anche Mauro Venegoni, medaglia d'oro al valor militare alla memoria, comandante superiore di Arno e uno dei principali promotori della resistenza a Legnano e in tutta la Valle Olona, insieme ai suoi tre fratelli, Carlo, Pierino e Guido. Piera, per la sua attività partigiana, ha ricevuto una benemerenza civica.
E Piera Pattani. Nel 1943, all'età di 16 anni, è stata staffetta partigiana, collaborando al fianco dei comandanti come Mauro Venegoni, Arno Covini e Samuele Turconi. Nonostante la sua giovanissima età, con grande coraggio, mise subito a disposizione le sue capacità, io aggiungo il suo sangue freddo e il suo coraggio, a servizio della Resistenza. Il suo primo compito fu di portare nelle fabbriche i volantini che invitavano i lavoratori a scioperare contro il regime fascista. Allo stesso tempo faceva la staffetta con messaggi, equipaggiamento e medicinali per i partigiani. Trasportava le armi, non è scritto qui ma io lo so perché l'ho intervistata. Trasportava le armi, sapete cosa voleva dire trasportare le armi? Vuol dire, se andava bene, essere torturati. Non mancava di tracciare scritte clandestine sui muri, anche a rischio ovviamente della propria vita. L'organizzazione della resistenza ben presto comprese quanto Piera fosse di sicuro affidamento e valore. E la incaricò di recuperare a Milano la stampa clandestina che doveva essere diffusa nei luoghi di lavoro. Questo suo fondamentale apporto ai valori della democrazia non venne meno dopo la fine delle ostilità. La sua opera, infatti, tese a non dimenticare tutti quegli uomini e quelle donne che non riuscirono a tornare a casa, sacrificando la loro vita per restituirci la libertà.
Piera, dunque, andava a Milano a recuperare la stampa clandestina. Ma non era mai stata prima a Milano e le avevano raccomandato di non chiedere niente a nessuno. E così, la prima volta che è andata a Milano...
Perché mi dicevano di non andare a chiedere cose, non andare, tu non devi mai parlare. Sono andata a Milano, la prima volta che sono andata a prendere la stampa, sono stata su tutto il giorno sul tram perché non sapevo dove andare giù. E poi dopo ho chiesto al nometto, ci ho detto, ma senta, io devo scendere le 5 giornate. Ma io qui, ma signora, ragazza, ma sei già passata, devi fare il giro, devi tornare indietro. Insomma, sono stata su fino a sera. Sono andata giù le 5 giornate e andavo in una tipografia in via 23 marzo, adesso non ricordo.
Corso 22 marzo.
22. Quella di fronte alla Camera del Lavoro.
Sì, era la via Spallinata.
No, ma io non andavo troppo in giù, eh.
Ah, non andavo vicino alle 5 giornate, quindi.
Sì, andavo proprio le 5 giornate, andavo in giù un pezzo, andavo in una portineria.
Ma andava direttamente quindi alla stamperia, alla tipografia lei?
Alla stamperia.
Prendeva proprio dalla tipografia, prendeva la stamperia e prendeva...
Sì, e li portavo a Legnano.
Scesa dal treno alla stazione di Legnano, c'erano dei compagni che, per precauzione, prendevano la stampa e gliela portavano a casa, facendo però una strada diversa da quella di Piera.
Tutta la cosa da portare via in casa mia, a casa mia, e tutta la gente si trovava in casa della Vilma Gibertone. Abbiamo fatto tante tante riunioni lì, venivano giù da Milano, venivano dappertutto e poi si partiva. E lì mi hanno fatto responsabile delle fabbriche. Allora andavo in tutte le fabbriche e ho formato il gruppo di tirare fuori i manifesti.
Posso chiedere, andava in tutte le fabbriche a che titolo? Cioè si presentava?
No, andavo nelle case, delle persone che lavoravano in quelle fabbriche.
Quindi mai apertamente davanti alle fabbriche?
Mai apertamente. E le portavo volantini, stampa, tutto quello che portavo da Milano. Mm-hmm. E da Milano venivano 3 compagni miei. Che uno era Caironi, uno era Landini e quell'altro era Borromei, che era il direttore, a prendere la stampa e la portava a casa mia. Io abitavo in mezzo alle campagne e portavo a casa la stampa e gliela dividevamo. E allora andavo in tutte le fabbriche, non andavo nelle fabbriche, però andavo nelle mie donne.
Sempre dalle donne.
E allora io adesso le dico tutti i nomi delle donne che andavo nelle fabbriche, perché vanno ricordati più di ogni altra cosa, perché hanno lavorato e hanno fatto tanto. E poi avevamo messo in piedi un gruppo di persone che si andava la sera a attaccare i manifesti. C'erano uomini e donne.
Avevano formato 13 coppie. Perché uomini e donne? Ce lo spiega Teo, che faceva parte della squadra.
In casa di un certo Branca, che ci riunivamo e dicevamo, tu vai di qui, tu vai di là, e andavamo anche con le donne, perché mia mamma, non dico una bugia, ma 4 volte le tasche le ha cambiate, perché mettevamo dentro il pennello.
Il pennello?
Perché logicamente quando passava qualcuno era pericoloso, facevamo un po' dall'amore e mettevamo il pennello in tasca e
con le donne serviva per confondersi un po'.
Quindi essere in coppia era un modo per sviare i sospetti, ma non sempre andava tutto liscio, soprattutto sul posto di lavoro. Piera era stata nominata anche responsabile degli scioperi a Legnano. E una volta, durante uno sciopero...
Il mio principale, l'avanfascista, era una persona bravissima, perché negli scioperi mi hanno portato via e lui è venuto a prendermi, mi ha portato via tre donne, siamo andati all'Alto Resega e poi lui l'ha saputo e è venuto a prenderci.
L'Alto Resega, mi scusi, era il comando di polizia?
Sì, sì, lì in piazza, il Palazzo Italia, dove c'era la caserma lì.
La Muti.
Ecco. E poi liberi. Quando ci hanno portato via, e lui è venuto a prenderci. Ho detto no, le mie operaie, perché io ho portato dentro degli volantini e li ho messi in tasca a un fascista, gliel'ho messo in tasca, quelli là li ha trovati e gli sta una persona che ci ha detto li sta lì. E allora
ti hanno arrestato?
Eh?
E ti hanno arrestato?
Sì, mi hanno tenuto i carabinieri, ci hanno portato via in tre, la Mariuccia Rossetti, la Carla Brega e me, tutte e tre. E poi lui l'ha saputo, è venuto di corsa, no, le mie operaie non hanno fatto niente e ci hanno lasciato andare.
Ma Piera aveva anche altri compiti nella Resistenza. Ogni anno, a giugno, si ricorda a Legnano la battaglia partigiana della Cascina Mazzafame, quando, in seguito ad una delazione, 300 militi fascisti armati da Busto Arsizio sono piombati su una quindicina di partigiani. Erano i partigiani della 101ª Brigata Garibaldi GAP, cioè coloro che vivevano in clandestinità ed effettuavano contro i nazifascisti le azioni armate più audaci. La 101ª GAP era comandata da Samuele Turconi. Tra le sue azioni più famose, a Legnano, il deragliamento del treno merci alla stazione, l'esplosione di due bombe autocostruite che hanno distrutto l'albergo Mantegazza, ed il sequestro di 4 quintali di burro alla centrale del latte per i partigiani di montagna. Samuele Turconi, nella battaglia della Mazzafame, è stato gravemente ferito, catturato e ricoverato, piantonato, all'ospedale di Busto Arsizio. Piera, con Mauro e Guido Venegoni, è intervenuta.
Sì. Abbiamo salvato Samuele Turconi, che era in ospedale e c'era la cassa vicino al letto, che lo dovevano portare via la sera per ammazzarlo, e io sono andata dentro.
E dopo è venuto la sera fatale, è venuto il bottaglione, oggi ci facciamo una festa in piazza Santa Maria. Un cretino di quelli mi dice, sei qua compagnia, c'è una signorina che ti vuole vedere. Rientra la Piera Pataca, io non lo conoscevo di vista, sì, era dentro nei partigiani, però lo conoscevo di vista. Si è buttato al collo, bracciata mia, ho sentito che nella mia bocca entrava qualche cosa. C'è stato un disgraziato di quelli lì, ci ha dato, ha preso il fucile per la canna, ci ha dato tre vergate sulla schiena e credevo che era morta. Che la Piera Patana era buona, invece con i capelli l'hanno trascinato fuori dove ero dentro io. A un certo punto cosa c'ho in bocca? Fa finta da mettere la testa sotto le suole e riesco a leggere. Tentiamo alle 10. E alle 10 sono arrivate.
E gli ho dato il bigliettino in bocca dell'orario che lui si doveva preparare. Poi i fascisti mi hanno preso, hanno capito che non c'era la... che non era la sua fidanzata, ma picchiato contro il muro, e dopo c'è venuto la suora, il professor Santero, perché lui sapeva già tutte le cose che si doveva fare, e, ma cosa fate? E in quel momento sono arrivati, l'abbiamo salvato, l'abbiamo portato a Legnano sulla canna di una bicicletta di Guido Venegoni, con altri compagni che il Bigatelli, però io i nomi di... non lo sapevo perché io conoscevo i nomi, e l'abbiamo portata in casa della Logisi, Logisi Angela, in Grassini, l'abbiamo portato lì in casa e le prime cure, perché è stato operato e tagliato, gliele ha fatte il dottor Ezio Tornadù, che era la farmacia della stazione che collaborava con noi, ci dava le bende, le cose e via.
Il dottor Ezio Tornadù curava i partigiani di Legnano, ma dava a Piera anche i medicinali per i partigiani di montagna. E Piera andava in bicicletta al ponte di Marnate a consegnarli al partigiano di turno che scendeva a valle per recuperarli. Piera, dopo aver contribuito a salvare Samuele Turconi, ha iniziato un'altra attività. Ha iniziato a salvare la gente, come dice lei, cioè ad andare per ospedali, a fingersi la fidanzata dei partigiani feriti, dando loro istruzioni per la fuga organizzata dall'esterno. E ha fatto anche tante altre cose. Piera ha collaborato insieme ad Arno Covini anche con Giovanni Pesce nella zona del Rodense. Poi, a fine 1944, Piera è stata preziosissima per la resistenza legnanese.
Ci è venuto giù dalle montagne e l'Arno ha dovuto scappare perché lo prendevano. Venne giù da Milano, di montagna, Cozzi Mario, che di Busto Arsizio c'è ancora 94 anni se non è morto. Sono andata col Pino Cozzi che aveva un milione d'Italia, andavamo, perché lui era di Busto, andavo dentro in Busto e siamo andati dai tovaglieri, che lui ci ha cercato dei soldi per mandare via le brigate e io stavo sempre fuori, loro mi sono sempre da fuori. Lui veniva fuori, mi dava la sua borsa e io l'ho sempre portata in casa di Mattia, di Ernesto Macchi. E di lì abbiamo cominciato un altro lavoro. Di lì abbiamo cominciato a fare la staffetta, aspettare la gente che veniva giù dalle montagne, andare in giro a prendere le medicine, andare e salvare la gente.
Piera è stata anche staffetta di collegamento con il Don Carlo, e cioè con i partigiani delle formazioni cattoliche di Legnano della Carroccio.
Ho lavorato con Milano e Legnano per portare cose. Nel giugno del 44 ho dato, perché poi andavo dal Don Carlo, insomma, io ho preso, andavo sotto il ponte di Marnate, andavo a piedi fino a Gorla Maggiore dove abito adesso. Però non fo da robi che adesso non voglio più neanche dirle. Ho ritirato armi, però quelle cose lì non voglio dirle. Io non le voglio dire, perché sono cose segrete che mi verranno più.
Cose segrete. Dopo 70 anni. Solo le persone grandi sanno mantenere un segreto per tanto tempo. Le persone come Piera o come Samuele sanno minimizzare il proprio operato e mettere in luce, valorizzare il contributo degli altri. Sanno, come anche Francesca Mainini, l'altra grande e sconosciuta staffetta legnanese, che ha collaborato strettamente anche negli attentati con Samuele Turcone. Persone così sanno perdonare tanto e agire non per loro stessi, ma per gli altri, anche per gli sconosciuti. Grandi persone, grandi nella resistenza e grandi nella vita.
Ricordiamoci una cosa sola, che se non c'era il popolo che aiutava i partigiani, i tedeschi ci bruciavano in 24 ore.
Perché con piccole cose si faceva delle cose grosse.
Non si poteva dire lo faccio per me, lo faccio per te, è per tutto il mondo intero.